Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e da Miriam Montù, con la quale ancora una volta entriamo in dettagli veramente interessanti della storia inglese. Lo scorso incontro è stato dedicato a Carlo I e abbiamo concluso con la figura molto interessante di Cromwell. Adesso rimaniamo un attimo ancora, Miriam, se non hai niente in contrario, su Cromwell per approdare a Carlo II.
Con Cromwell abbiamo parlato della decapitazione di Carlo I, no? Con Cromwell inizia la Repubblica. Cromwell sottolinea proprio la fine della monarchia.
Ma diciamoci un attimo, Cromwell da che famiglia proveniva?
Borghese.
E evidentemente alto borghese, no? Immagino,
certamente. Per essere della...
Ecco, e Repubblica, che cosa si intendeva allora per Repubblica?
E vuol dire che c'è un Parlamento che lui riesce in qualche modo a manovrare, perché si chiama adesso Parliament, qualcosa del qua vari soprannomi, cioè l'osso, insomma, ridotto all'osso, riduce il numero dei parlamentari e tutti poi scelti da lui. E allora sì, Repubblica nel senso che non c'è un re. Abolisce la Camera dei Lords. Dunque esistono soltanto i comuni, ma anche il titolo di Lords, non soltanto la Camera dei Lords.
E
anche
lui si accaparra che titolo?
No, quello non subito.
Ah, non subito.
Non subito, devi aspettare qualche anno.
Addirittura.
Perché dobbiamo parlare di Carlo II.
Bene.
Perché Carlo II aveva combattuto col padre per qualche anno. Poi era andato in Olanda, c'era sempre un conflitto tra Inghilterra e Olanda, e poi si era rifugiato in Francia, no? Fa di tutto, cerca di contattare i parlamentari, eccetera, per evitare al padre la pena capitale. E dal 49, dunque dalla morte del padre, diventa re di Scozia. Gli scozzesi lo riconoscono. Gli scozzesi che si erano avvicinati alla monarchia riconoscono Carlo II come re, ma non è re d'Inghilterra.
Ho capito. Comunque dunque... ricordiamo che Carlo II era nato nel 1630, quindi sale al trono di Scozia che 19 anni e già ha una vita abbastanza movimentata.
Certo.
In Francia chiaramente è andato per essere protetto dai parenti della mamma, che era francese, e anche per apprendere qualcosa di più di politica, visto che lì l'adolescenza non esisteva, ma si diventava uomini molto presto, specie i re, e nello stesso tempo anche molto coerente, diciamo, nei confronti del padre Carlo I, perché se lo difende e a questo punto si gioca anche un po' di...
Dalla Scozia. Lui organizza delle milizie. E tenta di invadere l'Inghilterra. Non ci riesce. E siamo nel 53, 1653. Non ci riesce, scappa di nuovo.
E dove va?
In Francia.
Di nuovo in Francia.
A questo punto Cromwell ritiene che la propria carica di capo della Repubblica possa trasformarsi in un titolo ereditario. E si dà il titolo di Lord Protettore.
Ecco, ed è la prima volta che questo titolo viene usato ufficialmente.
La prima, e poi ci sarà una seconda col figlio per 2 anni soltanto.
Quindi lui assume questo titolo di Lord Protettore nel 1653.
Sì.
Ecco, interessante.
E come politica, Cromwell sicuramente appoggia la borghesia, del resto eliminata la nobiltà, ma anche piccoli proprietari, e c'è un'espansione dei commerci, indubbiamente, contrastati dall'Olanda, e dunque una guerra con l'Olanda, molto costosa.
Era il predominio sui mari, no?
Le rotte.
Il problema è là.
Le rotte. In politica, diciamo estera, ma poi diventa anche interna, bisogna anche imporsi sugli irlandesi, che sono cattolici e dunque fortemente oppositori della presenza, che risaliva già a secoli prima, ma soprattutto sotto Elisabetta I, alla presenza dei coloni inglesi. Dunque la situazione è complessa. Perché? Perché le monarchie europee, dell'Europa occidentale, guardano con molto diffidenza a questo nuovo esperimento, diciamo così, politico.
Del Lord Protettore.
Che è, diciamo, una dittatura. E soprattutto una dittatura senza l'appoggio divino.
Certo.
Cioè, lui è convinto di essere un eletto di Dio, però non tradizionalmente. Esportare questo modello sarebbe stato, è l'incubo dei re europei.
Pericolosissimo.
E cercano di tutto per bloccare l'Inghilterra.
Certo.
Non dico soltanto i re di Spagna, ma insomma anche in Francia.
Allora, domandina cattiva.
Vediamo.
Allora, il Lord Protettore ha problemi interni e problemi esterni, no? Con la politica estera. L'Olanda si schiera a favore a questo punto di Carlo II? Per contrastare l'Inghilterra o li lascia nel loro brodo?
L'Olanda è per conto proprio.
Ah, ecco, non interagisce in questo senso.
In questo senso non ufficialmente, è chiaro che qualsiasi sconvolgimento dell'Inghilterra gioca a suo favore. C'è una guerra vera e propria,
certo.
E dunque è dichiarata. E le rotte olandesi fanno gola agli inglesi, e dunque soprattutto verso l'India, e dunque qualsiasi cosa possa far saltare l'insieme, all'Olanda va benissimo che i monarchi europei abbiano paura, che cerchino di bloccare il commercio sul continente inglese anche per questo. Dunque c'è un caos e l'esercito in qualche modo riesce a prendere un maggior peso in Inghilterra.
Certo.
Nel 58 muore Cromwell.
E lì, di morte naturale.
Questo
non lo sappiamo.
Muore, ecco.
Muore.
Quando si dice muore, ufficialmente di morte naturale.
Okay.
E gli succede il figlio Richard.
Richard
Cromwell. Richard Cromwell non ha il carisma del padre.
Ecco.
E tutti si chiedono: ma perché dobbiamo seguire questo qui?
Che
poi non era neanche brillante come oratore né come filosofo. Ecco che Carlo II viene raggiunto in Francia da un'ambasciata dell'esercito inglese che gli chiede di ritornare. È come la fine di un incubo per tutti, per le monarchie europee, ma anche per i lords, per la nobiltà, la piccola nobiltà inglese, ma anche per la City, perché si spera di ampliare i commerci.
Certo.
Viene accolto nel 1660 a Londra da una folla festante.
Dunque aveva 30 anni, perché Carlo II è nato nel 1630, nel 1660 a 30 anni ritorna per l'ennesima volta, perché era tutto un movimento in patria, e questa volta trionfante.
Trionfante.
Sì.
Come Carlo II.
Esattamente, proprio come re Carlo II.
Come re Carlo II.
Sì. Che fine fa Richard?
Richard sparisce dalla storia, niente di particolare.
Niente di particolare.
Come era stato quando aveva il potere in mano, niente di particolare, non in grado di capire questa presa di posizione dell'esercito, non è in grado di vedere la situazione generale, non si ricorda di nulla.
non viene ricordato.
Infatti bisogna sempre dire: guardate che c'è in mezzo anche Richard. Se non le date non coincidono.
Ecco.
Carlo II invece agisce nella linea di Carlo I.
Bene.
Ancora più duro lui, ma un parlamento più agguerrito. Lo accettiamo, ma guardate che le nostre decisioni devono essere discusse.
Sì.
E lui non voleva discuterle, per forza, dal suo punto di vista non poteva discuterle.
Sì.
E così il conflitto col Parlamento è una cosa costante. Il Parlamento vota una legge e
Carlo II.
II non l'accetta. Il Carlo II vuole qualcosa e il Parlamento non l'accetta. E cosa vuole soprattutto Carlo II? Che si tolgano tutte le restrizioni nei confronti dei cattolici. Anche lui è diventato anglicano, anche lui è capo della Chiesa anglicana, ma il cuore batte verso i cattolici e il cuore è anche la moglie.
E la moglie è la Caterina di Braganza, no? Mi
sì.
sembra di ricordare che è francese.
No, lei è portoghese.
È portoghese. E comunque a questo punto un altro modo di vivere anche lì in maniera molto evidente la religione.
Sì, in un modo molto, molto sentito, quotidiano, eccetera. Ma attenzione, di Caterina in modo. Lui viene ricordato come Mary King, cioè il re allegro. Anche perché Caterina, e qua scendiamo del pettegolezzo
scendiamo.
Ha avuto tre aborti. E dopo non poteva più aver figli. E vedi caso, lui di figli ne aveva 12.
Carlo II. 12 figli.
Figli legittimi, ben mantenuti, eccetera, eccetera, sì. Con varie donne, insomma, con varie
donne. Certo.
Per cui diciamo che proprio un santo non entra nella categoria, lei invece sì, potrebbe esserlo benissimo, perché si parla di una persona molto pia, molto religiosa, eccetera.
Bene.
Ebbene, questo Parlamento non toglie i limiti ai cattolici.
No, perché anche per ragioni matrimoniali, no? Non poteva.
E riesce a imporre al re il Test Act con cui si vietava ai cattolici di ricoprire cariche pubbliche. Dunque era un Test Act già votato all'epoca di Elisabetta, annullato poi da Cromwell in nome della libertà religiosa, perché Cromwell l'aveva
sostenuta.
E adesso riesumata.
Certo.
E dunque una forte discriminazione. E Carlo II, a questo punto, non avendo eredi naturali, sostiene la candidatura del fratello minore, che sarebbe diventato Giacomo II.
Thank you.
Ecco, sono qui sempre con Miriam Montù a parlare di Carlo II d'Inghilterra. Abbiamo accennato a Cromwell, abbiamo accennato anche al figlio di Cromwell, Richard, poco noto nella storia, poco significativo come persona. Carlo II ritorna, dicevamo, in Inghilterra nel 1660, sì. Dopo un certo movimento con la Francia, va, viene, torna, ripara, aiuta il padre, cerca di aiutare il padre, ma invano perché il padre viene decapitato nel 1649. Nel 1660 invece definitivamente assurge al trono. E con un parlamento anche in questo caso, come con il padre, molto difficile, ma Carlo II non è meno deciso di Carlo I, questo sicuramente. Questo un po' per ricordarci le tappe precedenti, no? Mi sembra di darti degli spunti, Miriam. E adesso dove siamo arrivati a dire?
Siamo arrivati alla candidatura alla successione del fratello minore di Carlo II, quello che avrebbe dovuto, che diventa Giacomo II. Su questo punto il Parlamento non la spunta.
Aha.
E deve accettare questa candidatura. E nel 1685 va, morto naturalmente Carlo II, va al trono questo Giacomo II.
Perché ricordiamo, con Caterina di Braganza, Carlo II non concepisce l'erede, perché Caterina ha una serie di aborti e quindi non gli dona l'erede. Fatalmente quindi Carlo II doveva rivolgersi a qualcuno della sua famiglia,
certo,
in
fratello,
questo caso fratello, appunto Giacomo II.
Sì. E qua il Parlamento accetta in quel momento, però lavora sotto banco. E allora cerca un nuovo candidato, perché intanto l'opposizione è netta. Giacomo II può far poco. E in qualche modo si pensa l'esperienza della guerra civile dal 1640-45 ha lasciato il segno. Non si vuole più tornare alle armi e tutti e due vogliono trovare dinasticamente un compromesso. Dunque c'è una soluzione trovata dai parlamentari.
Quale?
La figlia Mary.
La figlia di Giacomo.
Eh sì, perché l'altro...
Non ne aveva,
infatti. Legittimi, no.
No.
E la figlia di Giacomo II aveva sposato Guglielmo d'Orange, cioè l'olandese. Ricordo che l'Olanda si era liberata, fine Cinquecento, dalla presenza della Spagna ed era in gran parte calvinista.
Sì.
E Guglielmo d'Orange faceva parte della famiglia capo dei calvinisti, discendente dal famoso Orange che aveva sconfitto gli spagnoli.
Uh-huh.
E dunque una garanzia di visione religiosa libera, di accettazione perlomeno del potere del Parlamento. E così si arriva al compromesso.
E cioè
Giacomo II si ritira,
sì,
lasciando il trono alla figlia Mary e a William d'Orange, Guglielmo d'Orange, i quali, prima di salire al trono, devono firmare il Bill of Rights, con cui si fa iniziare, anche se in modo ancora embrionale, la monarchia costituzionale. Intendiamoci, non c'è neanche adesso una costituzione vera e propria in Inghilterra. Ci sono dei principi fondamentali e c'è una common law, cioè una abitudine, una tradizione giuridica.
Sì.
Questo Bill of Rights, cioè legge dei diritti, obbligava il re ad accettare le decisioni del Parlamento.
Quindi qualsiasi conflitto poteva essere solo un conflitto interiore, perché non trovava evidentemente più terreno di battaglia ufficiale.
Il re controfirmava le leggi.
Ecco.
E dunque i conflitti di per sé erano evitati.
E certo.
Tra Parlamento e la, sì, la e corona.
Sì.
Nella, e rinunciava al titolo di capo dell'esercito.
Sempre Guglielmo d'Orange.
Sì, ecco, per lo, con lui poi tutto,
certo,
tutti gli altri.
Sì.
E dunque non aveva la possibilità di un colpo di Stato.
Perfetto.
Rispettava i diritti della Magna Carta. Dunque, quello che abbiamo parlato la volta scorsa, dei diritti individuali. E dunque il Parlamento si sentiva più potente e più libero.
Ma vediamo un attimo questa figura di Guglielmo d'Orange, che a questo punto si ottiene un certo consenso, immagino bene anche in Inghilterra, pur essendo straniero. Lui si era formato in Olanda o...
Era olandese.
Era olandese, ma questo non significa del tutto. Ci si sposta anche in Francia, forse.
Ma le monarchie, i monarchi si spostavano sempre.
Ecco, giusto.
Dunque, anche se c'erano dei conflitti, anche se c'erano delle battaglie con cui si risolveva il conflitto, perché l'idea della guerra moderna non esisteva proprio, nasce dalla Rivoluzione francese, cioè erano esperti d'armi che si confrontavano e vincevano o perdevano, ma insomma ci sono state anche tentativi di invasione di uno Stato, però insomma le cose erano più questioni di una certa classe sociale, almeno a livello dirigenziale, ecco.
Sì.
Come tutti appartenenti alle famiglie alto locate, aveva frequentato, però era rimasto calvinista. A questo punto diventerà anche lui capo della Chiesa anglicana.
Certo, nella... quindi si spostano facilmente.
Sì, non c'è neanche tanto un viaggio tanto lungo,
no,
da fare, il titolo è più che ricercato. È importante questo anche per la successione femminile, perché Mary era una donna evidentemente, dunque tramite lei si riconosce la successione.
Per
via femminile. Non è una novità, perché quando non c'era altro, anche Elisabetta prima,
certo, nella
prima Bloody Mary, Maria la Sanguinaria, eccetera. Non è una novità, ma viene riconfermata questa visione femminile che viene accettata. Ecco. Non si andava a cercare un altro maschio da qualche altra parte, eccetera. I maschi avranno sempre la priorità.
E bisogna capire però i rapporti fra Mary e Guglielmo d'Orange. Non credo fossero paritari, no?
Lei gli spiana la strada.
Lei gli spiana la strada.
Dunque, non so come si comportassero privatamente, però insomma, lui deve tutto a lei, se no era...
sì, era solo Guglielmino.
No, vabbè, insomma, una delle più importanti famiglie d'Olanda,
sì,
eccetera, dove il Parlamento era sovrano e dunque, insomma... come adesso, insomma, rappresentante dell'unità nazionale, delle province, eccetera, però, insomma, come potere, anche adesso passa in Inghilterra copiando in fondo il sistema generale olandese, non da questo lato.
E questa legge dei diritti che,
Bill of Rights,
che mi sembra veramente fondamentale.
1688, non so se...
1688, è interessante perché avviene 3 anni dopo, quindi, la morte di Carlo II, e la salita al trono di Giacomo II. Insomma, le cose poi, i tempi si restringono.
Si restringono perché è una congiura di palazzo, di Parlamento, insomma, è una congiura di Parlamento. E sembra che Giacomo II non si sia accorto di niente fin quando non trova la situazione già pronta. Poi l'ha accettata, in fondo tutto sommato non era per lui individualmente, è chiaro, per la concezione che aveva del potere, della situazione generale, è uno smacco.
Sì, però ancora una volta i matrimoni salvano la situazione.
Come sempre, questi sono matrimoni combinati, nessuno poi andava a vedere cosa faceva privatamente uno o l'altro.
Beh, sì.
Rari sono i matrimoni ben riusciti, ci sono, anche combinati ci sono, e per il resto ufficialmente una è la regina, l'altra è il re.
Bene Miriam, il tuo contributo prezioso oggi termina qui e naturalmente si rinnoverà la prossima settimana. Un caro saluto a Miriam Montù, da Giuliana Stecchina anche, e un ricordo ancora una volta quindi di Cromwell, di Carlo I, Carlo II, Giacomo II e alla fine Mary, sposa di William d'Orange. Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.